Tutti noi abbiamo ricevuto una chiamata dal Signore. È una chiamata santa che non va sottovalutata. E cosa succede? Quello che la parola che mi ricordavo e che però non avevo più trovato è intenerito. Il tuo cuore ti si è intenerito. Ed è il cuore del re Giosia, che è il re, due re dopo Ezechia. Ezechia è stato un buon re, diciamo, uno dei migliori re di Israele. Poi ce n'è stato uno, che non, suo figlio che non è stato uno, poi è venuto Giosia. E Giosia è un altro re che si è comportato secondo il cuore di Dio. Ha ritrovato la legge del Signore, il patto che il Signore aveva fatto con gli israeliti. E l'Eterno dice, il Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udito, parla al re Giosia, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti all'Eterno. Quando hai udito ciò che ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che sarebbero divenuti una desolazione, una maledizione, e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. E questa è la chiamata che ogni volta il Signore fa e non si stanca di ripetere al cuore di chi crede. E Giosia fece festa perché aveva ritrovato la legge, ma aveva detto: questa legge è contro di quello che abbiamo fatto, è un'accusa contro di noi questa legge. E lui però il suo cuore si è intenerito, non ha resistito al Signore, si è stracciato le vesti, si è umiliato e il Signore lo ha ascoltato. E questo perché i tempi sono veramente difficili, anche vediamo come tutte le autorità di questo mondo, altro che cuore intenerito, sono perversi, figli della perversione, praticano la perversione e poi oltretutto non gliene frega niente della giustizia. I morti ebrei valgono molto meno dei morti delle altre nazioni, perché sono solo ebrei, non hanno diritto a una terra, pensano loro. Ma vediamo come il Signore tratta coloro che si ergono con tale orgoglio contro di Lui e contro la sua volontà. Leggiamo in Ezechia cosa dice in Due Re. Se c'è qualche volontario, 2 Re 18, 13, 37. Vieni, Sara, bravo.
Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Allora Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re di Assiria, a Lachish: ho peccato, ritirati da me e io accetterò tutto ciò che mi imporrai. Il re di Assiria impose ad Ezechia, re di Giuda, 300 talenti d'argento e 30 talenti d'oro. Così Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nei tesori del palazzo del re. In quel tempo Ezechia staccò dalle porte del tempio dell'Eterno e dagli stipiti l'oro di cui Ezechia, re di Giuda, li aveva rivestiti e lo diede al re di Assiria. Allora il re di Assiria mandò ad Ezechia da Lachish a Gerusalemme, Tartan, Rabsaris e Rabshake, con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. Quando giunsero a Gerusalemme, andarono a fermarsi presso l'acquedotto dello Stagno Superiore, che è sulla strada del campo del lavandaio. Quando chiamarono il re, uscirono loro incontro Eliakim, figlio di Hilkian, il prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e Yon, figlio di Asaf, l'archivista. Allora Rabshakeh disse loro: andate a dire ad Ezechia, così dice il gran re, il re di Assiria: che fiducia è quella a cui ti affidi? Pensi forse che consiglio e forza per far guerra siano soltanto parole delle labbra? In chi confidi per esserti ribellato a me? Ora ecco, tu confidi sul sostegno di questa canna rotta, che è l'Egitto, che penetra nella mano di chi vi si appoggi e la fora. Tale è appunto il faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte: noi confidiamo nell'Eterno, il nostro Dio, Ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli altri luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: voi adorerete soltanto davanti a questo altare a Gerusalemme? Ora dunque, ti prego, fa una sommessa con il Signore, una scommessa con il Signore, il re di Assiria. Io ti darò 2.000 cavalli, se tu sei in grado di procurare i cavalieri che li montino. Come potresti far retrocedere un sol capitano tra i più piccoli servi del mio signore? Eppure tu confidi nell'Egitto per avere carri e cavalieri. Ora, sono io forse salito senza l'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto: sali contro questo paese e distruggerlo. Allora Eliakim, figlio di Ilchia, Cebna e Joa dissero a Rabshakeh: ti prego, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo, ma non parlarci in ebraico agli orecchi del popolo che è sulle mura. Ma Rabshakeh rispose loro: il mio signore mi ha forse mandato a dire queste cose al tuo signore e a te, e non piuttosto agli uomini seduti sulle mura, condannati a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi? Rabshakeh allora si alzò e gridò a gran voce in ebraico, dicendo: udite la parola del gran re, il re di Assiria. Così dice il re: non vi inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani. Né vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno, dicendo: certamente l'Eterno ci libererà, e questa città non sarà data nelle mani del re di Assiria. Non date ascolto ad Ezechia, poiché così dice il re di Assiria: fate pace con me e arrendetevi a me, e ciascuno di voi mangerà i frutti della sua vite e dal suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io non venga per condurvi in un paese simile al vostro, paese di grano e di vino, paese di pane e di vigne, paese di ulivi, di olio e di miele, e voi non vivrete e non morirete. Non date dunque ascolto a Ezechia, che cerca di ingannarvi, dicendo: l'Eterno ci libererà. A qualcuno degli dèi delle genti liberato il proprio paese dalle mani del re di Assiria? Dove sono gli dèi di Hamat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Efarvaim, di Ena e di Va? Hanno essi forse liberato Samaria dalle mie mani? Chi fra tutti gli dèi di quei paesi ha liberato il proprio paese dalle mie mani, perché l'Eterno possa liberare Gerusalemme dalle mie mani? Ma il popolo tacque e non gli rispose neppure una parola, perché l'ordine del re era: non rispondetegli. Allora Eliakim, figlio di Ichia, prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e Joel, figlio di Asaf, l'archivista, andarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabshakeh. Amen.
Amen. Bene, è un capitolo molto drammatico della storia di Israele. Poi dopo vedremo dei punti. Adesso passiamo a 1 Tessalonicesi 5, 14, 28. Vieni, vieni, Rosi.
Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen.
Amen. Amen. Bene, possiamo accomodarci. E qua Paolo che parla, parla nella prima lettera ai Tessalonicesi. Ci sono tanti consigli che possono essere molto molto utili per chi vuole continuare il cammino della fede. E poi una cosa, perché noi ci salutiamo con un bacio? E perché Paolo lo insegna qui. Salutate tutti i fratelli con un salto bacio. E vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Noi ne abbiamo letto un pezzo e possiamo leggerla poi anche tutta a casa, non è lunga, sono 4 capitoli ed è molto bella come lettera, molto forte. E fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Questa epistola di Paolo è la più antica che è stata scritta da Paolo. E alcune dati storici. È stata scritta da Paolo nel 50 o nel 51 d.C., mentre si trovava a Corinto con Silvano, e questo è scritto all'inizio, che però viene anche chiamato Sila in altri punti della scrittura, e Timoteo. E Paolo aveva fondato la chiesa dei Tessalonicesi, che sarebbe a Salonicco, una regione della Grecia, nel secondo viaggio missionario che ha fatto. E ha predicato nelle sinagoghe, come sappiamo che facevano gli ebrei, prima nelle sinagoghe e poi anche ai pagani. Però i giudei che erano lì in quelle regioni hanno avuto da dire e l'hanno scacciato. E allora lui si è recato poi dopo a Berea e poi ad Atene. E questo un po' per cercare di inquadrare un po' la situazione storica. Noi siamo nel 50-51 dopo Cristo. E in questa epistola Paolo si propone, perché lo racconta proprio lui, di andare a trovare i fratelli che sono a Tessalonica. Però dice che per ben 2 volte lui ha avuto questo in cuore, però gli è stato impedito da Satana, quindi non è riuscito ad andare a trovarli. Allora cosa fa? Manda suo figlio nella fede, Timoteo, che riferisce poi a Paolo di come i fratelli di Tessalonica, di Salonico, stessero fermi nella fede, nonostante le persecuzioni che stavano subendo. E questo è un motivo di gioia per Paolo, perché è di motivo di gloria per il Signore e di anche profonda gioia per Paolo, perché vede che l'opera continua, ecco, l'opera della sua predicazione. La chiesa di Tessalonica è una chiesa non perfetta, che ha dei problemi di sicuro. Però cosa c'è scritto nei capitoli precedenti? Ha ricevuto le parole di Paolo per quello che loro erano, come parola di Dio c'è scritto. Ed in queste parole di Dio ha creduto, non come fosse una predicazione che venisse dagli uomini, ma come venisse direttamente da Dio. E in questa lettera, se uno la legge con un po' di attenzione, Paolo sembra dire ai credenti: ora mettete completamente la vostra fiducia nel Signore ed Egli opererà. Ma questo può avvenire solamente se i fratelli sono all'interno della fede, non può avvenire questa lettera scritta dei fratelli che non sono perfetti, ma che comunque lottano per mantenersi nella fede. Resistono alle persecuzioni perché se sono perseguitati è perché si sono dichiarati pubblicamente. E poi Paolo nella stessa lettera dice: guardate che le sofferenze e le persecuzioni capiteranno a tutti quelli che predicano il Vangelo e vivono il Vangelo nella propria vita, come ha insegnato Gesù. E quindi dice che in pratica questa lettera, questi consigli di santificazione sono validi e sono effettivamente così, perché poi il Signore finisce l'opera che è stata iniziata in noi attraverso la predicazione. È il Signore che la porta a compimento. Perché qua c'è scritto: ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente. Ma non possiamo pretendere di essere santificati senza che noi non facciamo niente. Perché il Signore, sappiamo, ci ha creati liberi. E l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama. E farà anche questo. Il Signore compirà l'opera, santificherà completamente i suoi figli. Però i figli devono essere figli, devono stare all'interno della fede. Non è rivolto alle persone che lottano con Dio perché sono al di fuori della fede, questa lettera. E quelli che lottano col Signore ne pagano le conseguenze già in vita. Vedete quanti disordini e quando il disordine morale, soprattutto l'infedeltà a Dio, provoca, quanto male provoca nelle famiglie, che si dicano credenti o che non siano credenti. Comunque sta di fatto che se te ti rivolti alla legge del Signore, contro la legge del Signore, ti capita questo, questo e questo. Perché questa è parola di Dio, non è parola inventata, capisci? Da un uomo o detta così perché uno l'ha trovato un libro. È un libro che è stato tramandato nei secoli da persone fedeli che l'hanno letto, hanno cercato di trascrivere senza perderne il senso più completo. E questo è anche un miracolo, come ci è già stato insegnato in passato, che il Signore ha mantenuto la sua parola nel tempo. Però chi si ribella a Dio e che non è all'interno della fede, non può pretendere che il Signore completi l'opera che ha iniziato, perché lui si toglie fuori da quest'opera, con la sua volontà. E poi vediamo un pochino più a fondo cosa significa questo. Perché nella Bibbia c'è scritto di rimuovere prima l'interdetto e poi dopo si vedrà col Signore. Però prima bisogna rimuovere l'interdetto, cioè quello che non è conforme alla volontà di Dio. E ognuno di noi, se è un po' onesto, lo sa cosa c'è che non va nella nostra vita da rimuovere. Vuoi compiacere agli uomini? Magari un fratello non pecca in tante cose, però pecca perché vuole compiacere tanto agli uomini, vuole piacere a questo, a questo, a quest'altro, e dice sempre di sì a tutti. E invece il Signore dice che devi scegliere. Devi scegliere perché il Signore è al primo posto, poi vengono i tuoi familiari, poi i tuoi fratelli e poi tutti gli altri. Le cose vanno fatte con ordine. La via della fede è un cammino. Qua nella lettera Paolo descrive questo proprio, che può essere difficile, arduo, però ci insegna anche in queste ultime parole che abbiamo letto che dobbiamo smettere di confidare in noi stessi e ad affidarci completamente a Dio. Perché Paolo all'inizio del capitolo 5 dice: i tempi stringono, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Che dice: ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Perché questi avvertimenti di Paolo, che sono validi ancora oggi? Perché il tempo passa così velocemente che noi non ci rendiamo conto. Però i credenti non devono essere come quelli del mondo, che il tempo passa e non se ne rendono conto. Soprattutto i credenti devono conoscere i tempi in cui vivono e le circostanze di di contorno, diciamo, della loro vita. Perché devono anche essere consapevoli della loro fragilità, della loro posizione rispetto ai valori del Vangelo e soprattutto di quanto abbiamo bisogno di Dio e di quanto dobbiamo essere grati a Dio. Se un credente inizia a ragionare così, a vivere così, vuol dire che è conscio del tempo in cui sta vivendo. Non si fa travolgere dal tempo e dagli eventi e arriva al punto che dice: oh, è passato 10 anni e tutto è sempre come prima. Io sono sempre lo stesso, non sono cambiato perché continuo sempre con le mie abitudini. Però molte volte queste abitudini non è detto che siano così coerenti con i valori che ci vengono insegnati dalla Scrittura. Ciascuno di noi, il fatto della gratitudine a Dio ed il fatto che abbiamo di riconoscere quanto siamo fragili, che abbiamo bisogno di Dio, ciascuno di noi lo deve come minimo al Signore. Un cuore grato e riconoscente è un cuore che non ha tempo da perdere. E se non ha tempo da perdere, non ha nemmeno tempo per peccare. Perché per peccare ci va tempo, fratelli. Solo l'ozio e il tempo in quantità danno all'uomo l'occasione di peccare. E l'avversario lo sa molto bene. E noi dobbiamo imparare a difenderci da queste cose. Poiché se stiamo maturando nella fede, cerchiamo ogni momento possibile di ricucire il legame col Signore, per avere comunione con Lui e il suo Santo Spirito. I Tessalonicesi in questa lettera erano, per inquadrarla un pochino, cercando di andare un po' più a fondo di quello che ho detto prima, i Tessalonicesi erano perseguitati, però probabilmente si lasciavano un po' andare. Infatti li richiama sul fatto che debbano lavorare, non lavorando. E poi Paolo insiste sulla necessità della santificazione. Al capitolo 4 ci sono tre punti fondamentali. Non ci deve essere fornicazione, bisogna possedere il proprio vaso in santità ed onore, quindi il proprio corpo, né con gli eccessi, e quindi di nuovo ritorna alla sobrietà. E non c'è scritto anche che non bisogna offendere o ingannare i propri fratelli nel lavoro. Perché chi disprezza queste cose, dice Paolo, disprezza non un uomo, ma Dio stesso che ci ha dato il suo Santo Spirito. Poi cerca anche di incoraggiarli, perché abbiamo detto non era una chiesa perfetta, anzi aveva molte difficoltà, perché molti si erano rattristati per qualche fratello che si era addormentato nella fede, era mancato. Allora lui scrive queste belle parole nel capitolo 4, cercando di consolarli e di incoraggiarli, dicendo che la fede che abbiamo è una speranza certa della risurrezione. E infatti insegna che quando il Signore ritornerà, i morti in Cristo saranno i primi a risuscitare. E chi sarà trovato vivo alla venuta di Gesù, cioè quelli che magari se il Signore torna domani, noi siamo vivi. E allora c'è scritto che chi si sarà trovato vivo al ritorno di Gesù verrà rapito in cielo a incontrare il Signore e per primo che risusciteranno saranno coloro che si sono addormentati nella fede. E poi c'è scritto: e staremo sempre con Lui. E quindi vedete che tutte le dottrine che vengono insegnate storicamente sul rapimento sono dottrine. Invece la parola di Dio qui dice questo, dice che quando il Signore ritornerà, chi si è addormentato nel Signore sarà il primo a risuscitare. E poi dopo, chi è ancora vivo verrà rapito in cielo per vivere in comunione con chi si è addormentato come credente e col Signore, per sempre c'è scritto. E c'è scritto: staremo sempre con Lui. E quindi Paolo voleva incoraggiare questi fratelli che si erano lasciati un po' andare. Perché dice questo? Perché noi non possiamo sapere quando il Signore ritornerà e capire i tempi, però cercare di capire i tempi e avere consapevolezza di questo, è un nostro dovere come credenti. E questo ci aiuta ad avere i fianchi cinti. Tutto passa, ma il Signore vuole che non sia così per noi, che ci nutriamo alla fonte eterna, che è la parola di Dio. E poi veniamo ai versetti letti in Tessalonicesi. Dice che ammonire i disordinati, confrontare gli scoraggiati, sostenere i deboli ed essere pazienti verso tutti, come ha fatto Paolo con le chiese che ha evangelizzato. Poi dice che un credente deve essere sempre allegro, allegro perché questa buona notizia è veramente una buona notizia del Vangelo, paziente, l'abbiamo detto prima, e deve aiutare chi è in difficoltà nella fede, ammonendolo, ritenendo il bene, conscio che il Signore interverrà per completare l'opera e per portarla a compimento, perché Dio è fedele alle sue promesse e le comperà per certo, le porterà per certo a compimento. Aggrappiamoci quindi alle promesse di Dio e non alle nostre capacità, fratelli. Questo vuol dirci Paolo, poiché le benedizioni sono per chi si compromette sulla via della fede. Le benedizioni sono per chi scende in campo nella via della fede. La fede non è una cosa teorica e Paolo qua lo vuole dimostrare. Bisogna scendere nel campo di battaglia, cioè sporcarsi le mani. Bisogna sporcarsi completamente nel Vangelo all'interno del mondo. È un bel sporcarsi. Bisogna impegnarsi nella comunità, sbagliando anche, perché nessuno di noi è perfetto. E l'unico che ci può insegnare è il Signore. Però se l'unità dello Spirito è una realtà, questa comunità comunque viene su forte, perché non viene guidata da degli uomini, ma viene guidata dallo Spirito di Dio che gli convince di peccato. E quindi uno si ferma prima di fare del male al suo fratello e gli chiede perdono se si accorge di inavvertitamente di avergli fatto del male. Uno può sbagliare in una comunità perché siamo esseri umani, ma non deve sbagliare con malizia. E deve confidare che è il Signore che porta avanti l'opera. Perché, come dice Paolo, lui stesso, il Signore, ci fortificherà affinché il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele colui che vi chiama e farà anche questo. Perché dice questo Paolo? Perché così possiamo ringraziare solamente Dio. E a Lui solo dobbiamo dare la gloria, e non agli uomini. Perché siamo a tutti gli effetti opera Sua. E non siamo venuti alla fede per volontà d'uomo, come insegna in un altro punto, o per l'appartenenza a un gruppo, o per le tradizioni familiari. Bisogna confrontarsi con la parola di Dio, se siamo trovati mancanti, tornare indietro e chiedere a Dio di colmare le nostre lacune, ed Egli lo farà. Perché Egli è infinitamente più grande di tutti i nemici che possiamo avere, spirituali, che possono venire contro di noi. Dio, il Signore, non desidera altro che ci abbandoniamo completamente a Lui per intervenire in nostro aiuto, perché come Padre ha cura di tutti i Suoi figli, uno a uno. Il Signore conosce ognuno di noi personalmente, di una conoscenza talmente profonda che noi non possiamo comprendere. E quindi sa quando deve usare le maniere forti, il Signore sa quando deve usare la dolcezza, gli inviti, come dice la canzone, in modo tale che il nostro cuore si intenerisca. A meno che quella persona decida di andare per la sua strada e si ribelli completamente al Signore. Però il Signore fino all'ultimo ci prova. Perché ci prova il Signore? Perché è misericordioso, certo. E questa è una sua caratteristica, e chi crede l'ha già sperimentata nella sua vita, la misericordia del Signore. Quanto è stato paziente con me il Signore. Però anche perché il Signore è misericordioso. perché chi si allontana è inescusabile, volontariamente, affinché gli uomini non possano dire che Dio è ingiusto. E questa è anche una bella cosa che il Signore ci rivela oggi. Il Signore è misericordioso perché lascia sempre tempo all'uomo, perché sa quanto siamo fragili e sa quanto abbiamo bisogno di Lui, ma siamo noi che non lo sappiamo, affinché gli altri uomini, gli uomini che non sono credenti, non vedano e non dicano che il Signore è ingiusto, ma che dà il tempo al tempo, affinché una persona si ravveda. Uno perché è misericordioso, ma anche perché è geloso del suo santo nome, il Signore, e non vogliono che gli infedeli e non vuole che gli infedeli dicano che Dio è ingiusto. È per questo che il Signore ha misericordia. Affinché tutti gli uomini vedano chi è Dio veramente e che non c'è mai stato e né mai ci sarà un altro Dio come Lui, come dicono i racconti dell'Antico Testamento. Paolo vuole incoraggiare anche noi con questa lettera. Ora avete tutti gli elementi, avete avuto l'esempio di chi vi ha trasmesso la fede. Ricordatevi come vi è stato parlato, come vi è stato insegnato. Non sono scritte queste cose, ma questa è una cosa che mi viene dal cuore e un po' credo richiami il senso di questa lettera. Ricordatevi cosa vi è stato insegnato, come l'avete ricevuto e state fermi nella fede, sforzandovi di santificarvi. E il Signore sarà al vostro fianco, perché è un Dio fedele, che non mente ed è geloso, come dicevo prima, del suo nome. Abbiamo appena visto nel racconto di Due Re, 18, adesso lo prendiamo un attimo, come gli emissari del re d'Assiria affrontarono l'Eterno e lo offesero veramente con la loro arroganza e con le loro parole e con i loro gesti. Gli emissari però erano emissari di un re, quindi dicevano quello che il re aveva in cuore. E combinazione stamattina mi è venuto, saltato all'occhio un versetto in Proverbi 27:19, che non sono segnato qua, ve lo leggo solo un secondo perché dice così: come nell'acqua il viso riflette il viso, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. E questo è calzante anche con quello che ha fatto il re d'Assiria. Come nell'acqua il viso riflette il viso, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. Quello che uno ha nel cuore rivela poi quello che lui è veramente e quello che fa testimonia di quello che ha nel cuore. Il re d'Assiria con i suoi emissari hanno bestemmiato grandemente il nome del Signore in questo racconto che abbiamo letto. E non crediate che il Signore non veda anche oggi chi bestemmia il suo nome, schierandosi pubblicamente per l'ingiustizia. Queste persone non sanno minimamente contro chi si stanno mettendo. Ma per farci capire, un po' è giusto che lo viviamo nella nostra vita, l'abbiamo vissuto che il Signore è grande e potente, perché è stato chiamato, è stato salvato. Se uno ricorda la sua storia, io mi ricordo che tanti anni fa ho fatto un testacoda con la macchina dall'eremo. Mi sono schiantato contro una recinzione, avevo 24 o 23 anni all'eremo. E non è successo niente. Ho quasi distrutto la macchina di mio padre. E beh, la cosa che mi sono stato spaventato poi per una settimana dopo l'incidente, però non mi sono fatto niente, ma neanche un graffio. E mi sono ritrovato con un palo della luce o del telefono più sopra il cofano. E allora, pensandoci, poi se il Signore perché mi ha protetto, a me e ad altri invece non li ha protetti? Non lo so, però questi sono pensieri che vengono perché uno sa la vita qual è stata la sua. E quindi posso dire quanto misericordioso è stato e quanto grande è stato il Signore che mi ha tratto da dove mi ha tratto. Lui sa dove mi ha tratto il Signore. E anche io lo so da dove mi ha tratto. Ebbene, un'altra cosa che mi ricordo con con piacere di quel periodo lì, e che quando sono andato a dirlo a mio padre, che avevo sfasciato completamente la sua macchina, lui non mi ha sgridato, non si è arrabbiato, perché era contento che non mi ero fatto niente. E poi dopo, sì, dopo ho dovuto un pochino rimediare, però sul momento ho questo ricordo, che era contento che non mi ero fatto niente, non mi ha minimamente sgridato. E ringrazio il Signore che mi fa capire queste cose. Comunque, chi crede sa quanto il Signore ha operato nella sua vita e quanto lo ha protetto. E quanto è potente il Signore. Però questa è un'esperienza personale, però vediamo anche che la Scrittura ci viene in aiuto e ci insegna quanto è potente il Signore con questi racconti che fanno parte della storia. Fanno parte della storia perché ho anche scoperto una cosa in questi giorni leggendo, che è interessantissima. Comunque adesso la diciamo. E comunque questi emissari del re rappresentavano quello che il re aveva in cuore, essendo ambasciatori. Ce n'erano tre da parte del re d'Assiria, come ha letto Sara, e poi ce n'erano tre che venivano da parte del re Ezechia. E questi emissari si confrontano come i trattati che fanno i governanti adesso, che si trovano, mandano i loro ambasciatori, i loro ministri. E qua c'erano il rappresentante del Tempio, il segretario e tutti questi notabili. Però gli emissari del re, che dicono quello che il re aveva in cuore, affrontano veramente l'Eterno e lo offendono col loro orgoglio. La situazione per Giuda era a dir poco drammatica in quel periodo, veramente era drammatica. Se uno legge la storia, anche i capitoli precedenti, era una situazione, stavano quasi per capitolare, come quando c'è una guerra che conquistano la capitale. Alcuni anni prima il re Osea, il re che era re di Israele, aveva chiesto aiuto al re d'Egitto, so. Come un ebreo che dal Signore era stato liberato dall'Egitto, chiede aiuto al re d'Egitto. E questo è già un punto a sfavore. E poi, questo per combattere il re d'Assiria, che stava avanzando nelle conquiste, e si erano, per non cadere in mano, avevano accettato, perché sappiamo che il regno di Israele, dopo la morte di Salomone, ci sono state delle lotte interne talmente gravi, dovute all'infedeltà di questi sovrani, che hanno portato alla divisione del regno di Israele, che era fino a quel momento lì era unito, poi si è diviso nel regno del nord, dove c'era Samaria come capitale, era il regno di Israele, e il regno del sud con capitale Gerusalemme, ed era, diciamo, la tribù principale era Giuda. Mi sembra che c'era Giuda e Beniamino al sud, che è la più piccola, e tutte le altre 10 tribù al nord. Però un'altra cosa grave era successa in quegli anni, lì precedenti al re Ezechia. Alcuni anni prima il re di Israele, Pekah, aveva chiesto aiuto al re di Siria. Ma sentite, che si chiamava Rezin, per cosa? Per combattere contro Gerusalemme, ebrei con ebrei. E questo per farci comprendere come il disordine morale legato all'infedeltà verso Dio aveva pesantemente condizionato la vita di tutti i giorni in Israele, la politica e lo Stato di Israele. Ed erano sotto il pericolo costante di essere invasi. In questo caso mi sono chiesto: ma cos'è la città di Lachish? Perché qua parla della città di Lachish, dove, aspettate, lo prendo. Allora il re d'Assiria mandò ad Ezechia da Lachish a Gerusalemme Tartan, Rabsaris e Rabshakeh e con un grande esercito. E mi dicevo: ma cos'è? Chi è Lachish? Ebbene, nella storia c'è stato l'assedio di Lachish nel 701 a.C. Lachish in origine era una città cananea, che però era diventata sotto il re Davide una città israelita. Era sotto il regno di Israele. Però nell'epoca in cui succede questo, Il regno del nord era già caduto, perché Samaria era già caduta in mano agli Assiri, a Sennacherib. E tutte le città fortificate che erano in Giuda erano già cadute. Quindi le truppe erano stabilite a Lachish, e Lachish, se uno vede, è un po' più basso a Gerusalemme sulla sinistra, diciamo, guardando la cartina geografica. Quindi era molto vicino a Gerusalemme. E quindi la capitolazione di Gerusalemme era questione di poco tempo, perché avevano già conquistato tutte le città fortificate, il regno del nord ormai era sotto la dominazione degli Assiri, c'era solo più Gerusalemme. Però questi uomini, che vediamo come confidarono nei loro cavalli, in se stessi, non avevano fatto i conti, perché in Israele in quell'epoca c'era un re che è stato fedele a Dio. Ha ristabilito il culto. E quindi non è che avessero fatto i conti con re Ezechia, non avevano fatto i conti con chi c'era dietro al re Ezechia, che era il signore degli eserciti. Però Ezechia ha comunque accettato di pagare un tributo, questo prima di arrivare alla caduta di Gerusalemme. Il re Ezechia era assediato dagli Assiri, da Sennacherib, e accetta per salvarsi, diciamo, di pagare un tributo. E cosa fa per pagarlo? Spoglia la casa dell'Eterno e le porte del Tempio, che lui stesso ha rivestito con argento e con oro. E questo lo fa per pagare il tributo. Ma questo non è il vero problema, che lui ha spogliato la casa dell'Eterno, perché i tempi erano già molto difficili, perché i frutti di quei tempi lì erano dovuti all'infedeltà avuta dai predecessori. E quindi la miseria era già iniziata per il regno di Giuda, perché si erano ribellati, sappiamo che si erano costruiti alti luoghi, avevano adorato gli Asherim, che sono questi pali, le Astaroth, e tutte queste divinità che erano non erano di Israele, ma di tutti i popoli circondati, quindi i Cananei, dei Fenici. Questo era solo il fatto che il re Ezechia ha dovuto prendere l'oro e l'argento del Tempio. Era solo segno della misera condizione in cui era ridotto Israele, in cui erano incorsi per aver abbandonato il Dio di Israele. Ezechia però fu un re fedele al Signore. Nel racconto precedente, nel racconto all'inizio di questi capitoli, descrive come Ezechia aveva battuto tutti gli idoli e aveva fatto per riportare il culto del Signore in ordine. E c'è scritto che ripose la sua fiducia nell'Eterno completamente, nel Dio di Israele. Adesso veniamo qui quando parla di Lachish, la città di Lachish. Quindi il re d'Assiria, che aveva sconfitto tutte diciamo, le città fortificate, era arrivato a Lachish, l'aveva presa, e si rivolge da lì a Ezechia, che era a Gerusalemme, e manda i suoi emissari. Al British Museum di Londra si trova un rilievo assiro che è stato trovato nel palazzo di Sennacherib a Ninive, che sarebbe l'odierno Iraq, dove viene riportata un'incisione che conferma quanto raccontato qui in 2 Re 18 e testimonia il grado di orgoglio che questo sovrano ebbe e la gravità dell'offesa che fece al Dio di Israele. Solo per farvi capire che tipo era questo qui. Sennacherib, il potente re, e questa è l'iscrizione che c'è su questo rilievo, che cita proprio la battaglia, l'assedio di Lachish. C'è raffigurato il re che dispone, diciamo, in un rilievo. Sennacherib, il potente re, re del paese di Assiria, seduto sul trono del giudizio, all'ingresso della città di Lachish, dà il permesso per il massacro. Quindi sono entrati e hanno massacrato tutta la città di Lachish. Però questo re ha dimenticato che sopra la sua testa e sopra la testa di tutti gli uomini c'è un Dio che pesa i pensieri e le azioni degli uomini e li giudica. I suoi tre inviati riportano il pensiero del re. E E loro dicono: su chi confida Ezechia per resisterci, per ribellarsi a noi? Sul re d'Egitto, come avevano fatto i suoi predecessori, che erano andati a chiamare il re So in aiuto contro gli Assiri, oppure sull'Eterno? Però dicono in modo molto superbo: ma questo Eterno non è lo stesso che Ezechia, di cui Ezechia ha rimosso gli alti luoghi, al versetto 22. Non confidiamo nell'Eterno. Forse mi direte: questi sono gli ambasciatori che parlano agli ambasciatori del re Ezechia e dite: ma su chi vi affidate per farci guerra a noi? Con chi credete di avere a che fare? Dicono loro, tradotto in parole povere. Voi confidate sul re d'Egitto? Oppure confidate in questo Dio che avete voi? Che Ezechia ha rimosso tutti gli altri luoghi e ha detto che bisogna andare ad adorare solo a Gerusalemme. Su questo Dio qui adorate? Confidate su questo? E poi gli sfida, gli dice: noi vi daremo una scommessa, il re d'Assiria. Io ti darò 2.000 cavalli se tu sei in grado di procurare 2.000 cavalieri. Perché si facevano beffe degli israeliti. Come dire: noi siamo talmente potenti, talmente forti, che vi possiamo dare anche i cavalli, però voi non troverete i cavalieri. Perché anche uno dei nostri soliti capitani non indietreggia di fronte a voi. Per dire la sicurezza con cui affrontavano gli ebrei, però non avevano tenuto conto del Dio di Israele. E cosa dicono? Dicono un'altra cosa molto, molto arrogante. Ora, sono forse io salito senza l'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. Ma questo è falso. Non gliel'aveva detto al re d'Assiria questo Signore. Non solo fanno questo, ma vogliono anche spaventare tutta la popolazione. Infatti gli ambasciatori di Ezechia gli dicono: parlate in aramaico, così lo capiamo solo noi e il popolo che sulle mura non sente quello che dite voi. Invece loro, proprio per disprezzo e per far vedere quanto erano convinti delle loro forze, parlano in ebraico per mettere ancora più timore nel popolo di Israele che ascoltava dalle mura. E dicono: non vi inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi induca Ezechia a confidare nell'Eterno. Invece Ezechia era l'unico che in quel momento aveva capito come bisognava tornare all'Eterno. Non si stavano minimamente resi conto contro chi si stavano mettendo questi uomini. E così continuano nella loro foga di dimostrare la loro superiorità, nella loro arroganza. Visto che abbiamo distrutto città fortificate fino adesso, e tutte le divinità che c'erano in queste città fortificate non sono state in grado di resistere alla nostra forza. E sarà lo stesso anche per Gerusalemme. Tanto più che il vostro re ha distrutto gli altri luoghi di questo Dio. Ma che Dio è? Pensano nella loro superbia. Ora non resta Gerusalemme. Ma non sapevano che l'Eterno, il re di Israele, aveva un occhio di riguardo per questa città. E soprattutto che il Signore è fedele alle sue promesse, alle promesse che aveva fatto il re Davide. E tantomeno conoscevano il Dio di Israele, pensando che fosse come tutti gli altri dei. E dicono ancora qualcosa di veramente grave. Tolgo solo questi per. Solo poi mi confondo. Arrendetevi, fate pace con noi. Con me, dice il re di Assira, e vi farò vivere e vi porterò in un paese simile al vostro. Allora ho sottolineato questa parola simile al nostro. Non sia mai per chi crede nel Dio di Israele, nel Messia di Israele. Noi vogliamo tutte le promesse dell'Eterno, quelle vere, e non ci accontentiamo di un surrogato. Qui gli invasori proponevano un surrogato, un paese simile al vostro, ma non era il paese che il Signore aveva dato loro. Il Signore aveva dato la terra di Israele a loro. E loro non potevano vivere in un surrogato. Questo gli propone una cosa simile se accettate di fare la pace con noi. E gli dicono: non date dunque ascolto a Ezechia che cerca di ingannarvi, dicendo l'Eterno ci libererà. Ezechia ha ascoltato tutte queste parole, ha letto le lettere che gli ambasciatori hanno portato da parte del re d'Assiria, si è stracciato le vesti, ma era stato fermo nella fiducia che aveva nel Signore, perché dice nel capitolo successivo: forse l'Eterno ha udito gli insulti che ha ricevuto da queste persone e si vendicherà. E cosa fa il Signore? Inizia a mandare Isaia, il profeta, e che Isaia cosa fa? Va a consolare il re e gli dice: non aver paura a motivo delle parole che hai udito. Ezechia porta le lettere all'Eterno e prega l'Eterno e dice: o Eterno, Dio nostro, salvaci, salvaci. E il Signore intervenne. Infatti è successo una cosa, perché il Signore aveva detto anche a Ezechia: non preoccuparti, io metterò uno spirito dentro il re d'Assiria. Cosa succede? Il Signore manda l'angelo dell'Eterno, il suo angelo, nell'accampamento degli Assiri, stermina 185.000 uomini in una notte. E Sennacherib fugge, ritorna a Ninive, e mentre adorava nella casa del suo dio, Nisroch, i suoi due figli lo uccisero a colpi di spada. E Gerusalemme non fu presa, non fu presa Gerusalemme quella volta lì. Quale salvezza operò Dio quando ormai sembrava tutto perduto? Era quasi tutto perduto per Ezechia, era un tempo difficilissimo, erano disperati. Però c'è anche scritto che il Signore aveva detto: egli non entrerà in questa città, né vi lancerà freccia. Perché ormai il Signore aveva decretato il corso della storia, poiché Ezechia aveva posto piena fiducia nell'Eterno e nelle sue promesse, e questi altri si erano inorgogliti, pensando che i successi che avevano avuto erano stati mandati dal Signore, che loro avrebbero potuto sconfiggere Gerusalemme, perché il Dio che c'era in Gerusalemme non poteva resistere alla loro forza. Ezechia aveva avuto piena fiducia nell'Eterno, non si era affidato ad idoli costruiti da mano d'uomo, che nulla, in bene o in male, possono fare. Ma aveva avuto fiducia in una parola, nelle promesse che il Signore aveva dato ai suoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, al re Davide, e che ancora oggi il Signore fa a tutti coloro che vengono toccati dalla sua parola e si ravvedono e credono in lui, e credono ad una promessa che sembra impalpabile, perché noi crediamo ad una parola. Una parola sembra una cosa impalpabile. Sapete quante parole si fanno nel mondo? Però c'è scritto che i Tessalonicesi ricevettero le parole di Paolo non come parole d'uomo, ma come parole che venivano direttamente da Dio. Per questo hanno creduto. Quindi noi crediamo in una promessa che sembra impalpabile, ma è più reale di un palazzo di un re o di una grandissima cattedrale costruita da mano d'uomo. Così, in questi giorni ho visto una foto molto, molto commovente, molto struggente, che nel 43 gli ebrei, nel campo di transito di Westerbork, che è in Olanda, nel dicembre del 43 si apprestavano a festeggiare il Hanukkah, la festa delle luci. E dovete vedere questa foto, una foto che non vedi minimamente la stanza o l'ambiente in cui erano, talmente c'erano persone, ammassate l'una sull'altra, donne, uomini, ragazzi giovani, bambini, anziani, tutti erano lì. E cosa facevano? Accendevano le candele del candelabro. Erano rivolti a Dio, a quella luce della candela che sembra impalpabile, ma quella luce rappresenta la fede che avevano nel loro Dio, che è Padre. E quella luce era l'unica luce che gli teneva in vita, in quel momento di tenebre veramente che ha avuto il mondo. I nazisti istituirono più di 44.000 campi in Europa, 44.000 campi, con l'intento di sterminare un intero popolo. Non credete alle follie di chi dice che ce l'avevano con tutti, solo per sminuire il loro piano principale. Ce l'avevano, certo, hanno perseguitato anche i gay, i testimoni di Geova, hanno perseguitato anche i dissidenti politici, tutte cose che possono starci e sono successe, non le neghi, io non le nego queste, però l'intento principale era sterminare un popolo e questo popolo era il popolo degli ebrei, così come questo re d'Assiria voleva prendere Gerusalemme, ma non aveva fatto i conti con chi si stava mettendo. E quella luce che simboleggia la fede nel comune padre, perché anche noi crediamo nel Dio di Israele, io ci credo. Noi abbiamo avuto una rivelazione in più, che anche il Figlio e lo Spirito Santo. Quella luce non si spegnerà mai per noi che crediamo in Gesù, anche nei momenti più difficili, perché tutti dobbiamo passare per le prove, fratelli, per quello che dobbiamo conoscere i tempi, come accennavo prima, per essere coi fianchi cinti. Dobbiamo essere consapevoli dei tempi che ci circondano, quindi i tempi del mondo, ma anche il nostro tempo interiore. Qual è la nostra posizione nei confronti della parola di Dio, del Signore? Se questo tempo, anno che è passato, cosa succede? Cambia solo la data. Non succede niente. Dopo la domenica viene il lunedì e dopo il lunedì viene il martedì. Questa frenesia della gente che ha di buttare l'anno vecchio per avere quello nuovo, perché probabilmente sì, nell'animo umano c'è questo desiderio di cambiare. Allora, per quello che, però sono tutti atteggiamenti molto esteriori che non hanno nulla a che vedere con le cose che ci insegna il Signore nella Bibbia. Vedete, anche in questi giorni tutte queste luci che ci sono state proposte, le città tutte agghindate di luci, le case, anche qui ci sono le luci, vedete? E adesso sono spente. Ma queste luci, queste paillettes, questi luccichi possono scaldare il cuore dell'uomo, come la parola del Signore. Hanno questo potere. Possono cambiare queste luci il corso degli eventi? No, non possono niente. Perché è solo futilità. È come questo popolo che si riuniva davanti a una fiammella che rappresentava la fede nel Dio di Israele che ha operato miracoli, che ha fatto bastare l'olio per tutto il periodo dell'assedio. Così anche noi dobbiamo avere fede in questa parola che è impalpabile. È fatto un libro di carta, di inchiostro, una parola che è impalpabile, ma che dietro questa parola ci sta un potente Dio, che come ha sconfitto gli Assiri in una sola notte, ha ammazzato 185.000 persone. Così può fare nelle nostre vite, cambiare le nostre vite. Ma noi dobbiamo chiederglielo, dobbiamo umiliarci come ha fatto il re Ezechia, come ha fatto il re Giosia, come tutti coloro che hanno creduto in Dio. Creduto come dice la Scrittura, non come dicono gli uomini, come insegna il Signore, non come dicono le tradizioni che fanno solo filosofia o politica. Noi la politica non è detto, non vogliamo farla perché noi c'è scritto che il soldato non si deve impicciare delle cose del mondo, il soldato del Signore. E noi vogliamo essere soldati del Signore, non ci impicciamo nelle cose del mondo, però dobbiamo schierarci contro l'ingiustizia. Dobbiamo dire apertamente che quello che viene detto su Israele è tutto falso. Ci potrà essere certo una linea politica che uno può non essere d'accordo, certamente, ma la cosa principale è che c'è stata una grande ingiustizia perpetrata nel corso dei secoli e continua a esserci, e che è questo antisemitismo che non ha nessuna ragione d'essere se non l'odio verso Dio e verso questo popolo che lo rappresenta. E questa è l'unica spiegazione plausibile, perché è una cosa spirituale, è una cosa impalpabile, che però separa le persone, le separa anche qua. Vedete quanto è aumentato l'antisemitismo sui social, ci sono dei rapporti e degli studi che lo dicono. ma anche in questa nostra città, tra virgolette, che ormai è una città decaduta, benestante, ormai Chiera è una città decaduta completamente. Non è più la Chiera degli anni 80, degli anni 70, dove qualche valore c'era ancora. È una città completamente decaduta, non c'è neanche più lavoro fra un po'. Ebbene, all'interno di questa città che una volta era una città benestante, come poteva essere Biella, Prato, perché c'erano aziende che sostenevano tante famiglie, adesso non c'è più niente, ma non ci sono neanche più i valori. E potete andare a parlare con qualsiasi persona al mercato o in banca o al bar e vedete l'odio, toccate con mano l'odio che hanno verso quegli ebrei, questi ebrei che non si sono mai integrati. Perché non si sono mai integrati? Perché loro hanno seguito questa fiammella, che era la fede dei loro padri. E anche noi oggi vogliamo rinnovare questo patto col Signore e dire al Signore che vogliamo andargli dietro, perché sappiamo che Lui va davanti a noi. Però noi vogliamo essergli fedeli per andargli dietro, se no non possiamo fare nulla, perché usciamo di nostra volontà dai ranghi che il Signore dice di avere ben serrati, perché non crediamo che il mondo sia tutto bello e sia tutto rose e fiori. Il mondo è una lotta, è una schifezza e noi non siamo neanche forse consapevoli dei pericoli in cui ogni giorno possiamo andare incontro, di quanto il Signore ci protegge delle cose che non vediamo. Ecco, questo vuole essere un culto di adorazione, l'adorazione verso il Santo di Israele, questo Dio che ha sconfitto gli egiziani, ha sconfitto gli assiri, popoli potenti che volevano fare tutto. Avete letto l'iscrizione, avete sentito l'iscrizione sul palazzo a Ninive, qual era questo? E Dio farà inginocchiare, e chi non si inginocchierà sarà di sicuro distrutto e annientato dal Dio di Israele. E che noi abbiamo conosciuto attraverso Gesù Cristo, che è il Messia di Israele e la nostra vera speranza per oggi, perché fino ad oggi il Signore ci ha protetti, e per questo che dobbiamo gioire, anche per questo. Perché fino ad oggi il Signore è stato con noi. Amen.